Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company.
Vi ricordate quando con Il mondo suona così vi ho portati a Cuba, Zanzibar e Giamaica? No? E infatti non l'avevo ancora fatto. Per fortuna è uscita la nuova stagione di Il mondo suona così, il podcast di viaggi dove vi porto in giro per il pianeta tirandovi per le orecchie.
Ma nel senso che sei arrabbiato?
Ma no, nel senso dei suoni, capito? Orecchie, udito.
Ah, ho capito. Sei simpatico.
Il mondo suona così, una produzione Voice in collaborazione con Eden Viaggi.
Quando parliamo di igiene nella storia, ci sono un sacco di luoghi comuni, come per esempio il fatto che il Medioevo fosse un periodo particolarmente buio anche dal punto di vista del lavaggio delle persone, intendo. E come abbiamo visto, non era poi tanto vero, tutto sommato, o comunque era molto meno peggio di quello che si tende a credere, come per esempio il fatto che nessuno si lavasse mai. Ecco, non è così. È vero che non era facile, perché l'acqua bisognava recuperarla da fuori, non c'erano certo le tubature in casa. Ma che non ci fosse un'attenzione all'igiene personale, beh, questo è falso. Ci sono state epoche in cui invece vincevano più i profumi rispetto alla vera pulizia, ma che cosa accadeva nell'età vittoriana? Di quell'epoca, curiosamente, ci sono testimonianze abbastanza dettagliate di quello che accadeva in bagno e molto spesso anche fuori. Ciao, sono Gian Piero Kesten e questa è Cose Molto Storiche, il podcast che una volta alla settimana ruba il posto a cose molto umane e vi racconta delle cose della storia. Per età vittoriana in genere si intende il periodo che va dal 1820 al 914 e, per quanto sia un lasso di tempo, in genere si parla di età vittoriana quando si parla anche di Gran Bretagna. Ed è di quel luogo e di quel periodo che ci sono testimonianze molto dettagliate, come dicevo appunto, per quanto riguarda le abitudini igieniche. Testimonianze che riguardano non solamente l'igiene della persona in senso stretto, cioè quanto si lavavano e come soprattutto, ma anche come funzionavano i bagni o come funzionavano abbastanza poco i bagni in realtà. Perché come abbiamo parlato in Cose Molto Umane qualche tempo fa, l'invenzione della toilette, o meglio del water per come lo conosciamo, è abbastanza vecchia, è della fine del 1700. Il problema è che un water funziona se è attaccato a una fognatura. E in Inghilterra in quel periodo le fognature erano assenti. Il più delle volte si svuotava quello che c'era da svuotare nel Tamigi. Ed era un'abitudine così massiva che si dice che Londra avesse un odore disgustoso in realtà, ma il peggio e il picco, se vogliamo, lo toccò nel 1858, quando la città di Londra appunto praticamente si fermò. Era arrivata a una saturazione sia da un punto di vista dell'odore sia da un punto di vista della sporcizia, appunto, perché tutti svuotavano tutto nel Tamigi, e non solamente i bagni, anche le industrie eccetera. Insomma, faceva veramente schifo. Venne presa la grossa e importante, e forse un po' tardiva, decisione di lavorare a fondo su un progetto che tenesse conto di costruire delle fognature come si deve. Questo non vuol dire però che i water non ci fossero, anche se appunto non avevano lo sciacquone, per come lo intendiamo soprattutto, e assomigliavano un po' ai water quelli dei treni di qualche decennio fa, cioè erano fondamentalmente un sedile con un buco. Che se eri ricco andava a finire in una sorta di pozzo nero nelle cantine della casa, e il pozzo nero ovviamente non te lo svuotavi tu. Ma se non eri ricco, il più delle volte in realtà era una comoda il water, cioè una sorta di sedia con un buco in mezzo con sotto un recipiente, che quello invece veniva svuotato a mano, ogni giorno si spera. Ma se eri ancora più povero, probabilmente avevi semplicemente una bacinella sulla quale accosciarti, oppure semplicemente da tenere in mano e, ingegnarti in qualche modo. Insomma, non era comodissimo. Ma invece come ci si lavava e soprattutto gliene fregava qualcosa a qualcuno di lavarsi? Beh, in realtà sì. Nel senso che la pulizia personale era fondamentalmente quello che divideva in modo evidente, e quindi era una sorta di status symbol, i ricchi dai poveri. E i ricchi che erano ricchi si vedeva da un sacco di cose, ma chi era middle class, tra virgolette, o chi era ancora sotto, ci teneva a cercare di apparire il meno povero possibile, diciamo, anche attraverso questo tipo di attenzioni. Per cui in realtà ci si lavava, ci si provava quantomeno, perché i metodi erano svariati e ovviamente strettamente legati a quelle che erano le possibilità economiche di un nucleo familiare. Partiamo dalle soluzioni più tecnologiche e all'avanguardia, sempre tenendo conto che l'acqua corrente non esisteva, cioè veniva recuperata. Le case fighe avevano i pozzi, naturalmente. Le case meno fighe dovevano recuperare dalle fontane pubbliche, eccetera. Ma comunque, nelle case più ricche c'erano delle sontuose vasche da bagno, ed erano vasche da bagno capaci di riscaldare l'acqua. Come? Con un metodo che in effetti sembra molto molto lontano da qualunque concetto di sicurezza almeno odierno, cioè avevano una sorta di fornello sotto, erano riscaldate a gas. Ma giustamente chiunque potrebbe pensare, ma non era pericoloso? Sì, di brutto! E infatti succedeva che qualcuno si ustionasse, ovviamente. Perché se ti piaceva l'acqua particolarmente calda e ti ci rilassavi dentro, probabilmente ti accorgevi che l'acqua era troppo calda quando era appunto troppo tardi. Non che succedesse quotidianamente, però le ustioni da vasca da bagno dei ricchi erano una questione abbastanza comune. Ma questi, ripeto, erano quelli proprio ricchi sfondati. Quelli un po' meno, ma comunque abbienti, avevano sempre le vasche da bagno non riscaldate, perché l'acqua semplicemente veniva riscaldata in cucina e poi le vasche da bagno le riempiva la servitù. Per quelli che non potevano permettersi una vasca da bagno, invece c'era una sorta di soluzione intermedia, una tinozza che in qualche modo assomiglia un po' alla versione antica delle vasche da bagno, quelle piccole dove ci si siede. Avete in mente quelle dove non si sta sdraiati? Ecco, una cosa del genere. Ci si accosciava dentro, non si poteva stare sdraiati comodi, però insomma ci si lavava praticamente tutto il corpo. E poi col diminuire delle possibilità economiche, alla fine diminuiva la quantità di litri che poteva tenere il recipiente, fino ad arrivare a una sorta di bacinella che si usava facendosi delle spugnature di base, cioè ci si lavava dove si sudava e le parti esposte, tipo avambracci, mani, collo, la faccia naturalmente. Ma le famiglie più povere a volte riuscivano anche ad avere una tinozza, per dire, ma comunque avevano poca possibilità di recuperare acqua, cioè non comodamente se non altro, e soprattutto poca possibilità di riscaldare l'acqua, per cui in genere erano tinozze che venivano usate da tutta la famiglia a turno. Non il massimo, naturalmente. Anche perché, per una questione gerarchica, gli ultimi ad usarle, che quindi facevano fondamentalmente il bagno nell'acqua sporca, erano i bambini più piccoli, quelli che erano comunque più esposti alle malattie, una roba che non aveva tantissimo senso, ma ai tempi la consapevolezza di quello che erano le infezioni iniziava piano piano a prendere piede, ma era ancora piuttosto vaga, per cui anche il sapone non era per tutti. Nel senso che chi aveva più disponibilità ovviamente poteva abbondare, chi era più povero doveva farlo durare per un casino di tempo, per cui se ne usava pochino. E invece per quanto riguarda gli odori e i profumi o i deodoranti, anche se erano diversi da quelli a cui siamo abituati noi, beh, c'erano ovviamente i profumi, sì, ma si usavano anche una serie di altre soluzioni per coprire l'odore corporeo, come ad esempio polveri profumate, che costavano comunque meno del profumo, o anche il bicarbonato di sodio, che fondamentalmente quello che facevano era assorbire, non del tutto inefficace, al contrario, cioè funzionava, ma soprattutto erano molto ingegnosi i vestiti, cioè come anche prima dell'età vittoriana, come sin dal Medioevo, in realtà la soluzione più semplice era quella di usare moltissimo intimo e mettere i vestiti belli molto distanti dalla pelle, cioè ci si cambiava sotto, non sopra, perché lavare i vestiti era difficile, lungo, macchinoso e spesso i vestiti non venivano mai lavati veramente, venivano spazzolati, spolverati. Quello che si cambiava era tutto quello che c'era sotto, sottane, mutandoni, quelle cose lì. Ed esistevano persino dei salvascelle, non credo che si dica in questo modo, però insomma erano dei cuscinetti o comunque delle parti di stoffa, delle pezze, che si agganciavano al vestito nelle parti che erano a contatto con le ascelle e che si staccavano e si potevano lavare separatamente, per cui ehi, una grande idea! Però fondamentalmente nell'età vittoriana tutte quelle che erano le mancanze dal punto di vista dell'igiene personale erano date molto più dalle difficoltà tecniche e pratiche, non tanto da una mancanza di volontà, nel senso che l'idea del fatto che puzzare in pubblico non fosse il massimo, ecco, quella c'era, cioè le basi le avevano. Come raggiungere lo scopo? Beh, c'è chi riusciva a farlo con meno fatica e chi doveva sbattersi di più, naturalmente. E chi doveva sbattersi di più, quindi le persone e i nuclei familiari meno abbienti, erano anche quelle che avevano meno tempo da dedicare, proprio perché di solito si ammazzavano di lavoro, che fossero campi o più probabilmente fabbriche, visto che iniziavano a essere sempre più diffuse, soprattutto in città. Per queste persone l'unica soluzione che rimaneva, che forse era la migliore a quel punto, erano i bagni pubblici. C'erano solamente nelle città più grandi, naturalmente, però funzionavano relativamente bene e offrivano anche un vantaggio che magari visto da oggi fa un po' strano, ma che per i tempi non era male, cioè tu ti potevi fare il bagno e potevi anche contemporaneamente, nella stessa acqua, lavarti i vestiti. Per cui tutto sommato, ehi, facevi un affare, win-win. Però quando la mattina salite in metropolitana e sentite l'afrore umano... Beh, tenete conto che nella Londra del 1800 l'odore era molto, ma molto peggio di così, in qualunque situazione viveste. Grazie dell'ascolto, ci sentiamo domani con cose molto umane e con cose molto storiche settimana prossima. Un saluto da Gian Piero Kesten.